Eccoci qua. Vengo a voi, ormai in tempi caldi e con il sapore forse delle ferie, delle vacanze. Beh, insomma, quello che poi è giusto, ognuno provi di vedere, se possibile, di programmare una sosta nella corsa del tempo dell'anno. È un tempo benedetto quello delle ferie, delle vacanze. Vogliamo allora consumarlo non in modo frettoloso, ma in modo, come dire, sapiente. E allora sapete, ho preso questo brevissimo brano, Luca 7, dal versetto 33 al versetto 40. È venuto Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. E qui mi fermo. Sì, il valore della sapienza ai nostri giorni, in questa estate, è l'argomento, il tema, se così posso rilevare, di questa catechesi. Perché mai? Perché se non viviamo questi 2 mesi, luglio, agosto, una parte un po' anche del mese di giugno, con una certa sapienza e un certo gusto anche profetico, arriviamo alla fine dell'estate e ci sentiremo bruciato. Ecco allora, riconsideriamo nella preghiera e nella lode questo breve brano, dove la caratteristica più forte è quella della sapienza. Certo che il sapiente è Gesù, ed è attraverso di lui che è possibile riconoscere la sapienza nel cuore e nella vita degli uomini, anche di questa donna che manifesta la sua sapienza, e in questo uomo che accoglie Gesù, che ha una sua vera sapienza, poi non riesce a darne il tono di profezia alla sua sapienza. Sapienza vuol dire discernimento. Guardiamolo innanzi le settimane e i mesi che abbiamo da vivere, e guardiamolo a questo tempo con un certo discernimento, facciamolo. Capacità quindi anche di disegnare, come dire, una certa griglia, mappa delle esigenze della tua casa, della tua famiglia, della tua vita di queste settimane prossime, e quindi anche le esigenze di una comunità, della nostra comunità, perché poi a fine estate dovremo rendere un po' conto di come è stato vissuto questo tempo, renderne conto con la nostra serenità, con ciò che riusciremo a raccogliere, a radunare per il termine di questo tempo. Sapienza è anche quindi allora intuito nel fare selezione tra i bisogni, organizzandoli quindi i bisogni secondo i valori di questo tempo, nel tentativo di soddisfare quelli che sono i più significativi, i più essenziali, senza cedere alle lusinghe che ne possono venire fuori nei desideri che eventualmente portiamo, afferrare così i bisogni meno evidenti per saperli distinguere dai bisogni più significativi. Sapienza vuol dire capacità di intuire anche proprio quali sono le cause che scatenano un certo disagio nella vita, anche nella vita sociale, come anche nella vita tra di noi, che poi dopo producono dei conflitti e quindi una povertà che ci fa sentire miseri. Sapienza vuol dire anche non rassegnarci a inseguire ciò che c'è davvero di bello e di buono nel nostro vivere di queste settimane, con anche il gusto proprio della serenità, della pace. Sapienza vuol dire allora coraggio del paradosso, eh sì, coraggio del paradosso, cioè rifiuto della banalità e fantasia nel sostenere quelle linee che sembrano perdenti e anticonformiste, quindi allora una certa audacia nell'andare controcorrente quando si intuisce la verità e il bene di se stessi e di coloro con i quali ci è dato di vivere. Non so, capitato di leggere un brano di Ignazio Silone in quel libro famoso Avventure di un povero cristiano, dove in quella pagina c'è Pier Celestino che si rivolge a Bonifacio VIII, e ve le leggo quelle righe. Dice: se il cristianesimo viene spogliato delle sue cosiddette assurdità per renderlo gradito al mondo così com'è e adattato all'esercizio del potere, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo e si trovano anche ora presso i molti non cristiani. Che cosa Cristo ci ha portato in più? Appunto alcune apparenti assurdità. Ci ha detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, amate i vostri nemici, non preoccupatevi del potere, della carriera, degli onori. Sono cose effimere, indegne di anime immortali. Ed ecco allora che giunge quella considerazione della sapienza che ci porta a vegliare. Vegliate, vegliate nella notte, come in certe pagine del Vangelo Gesù ci suggerisce e come ci viene suggerito il nostro tempo. Vegliate nella notte significa anche nella sapienza avere speranza. Eh sì, c'è una frase di Pietro nella sua seconda lettera che dice: finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei nostri cuori. Vegliare con sapienza nella speranza. È vero che un certo aspetto di oscurità sta con un suo peso e porta paure anche e soprattutto nel nostro tempo. È vero che questo tempo è caratterizzato, come dire, da una interminabile notte, durante la quale il nostro paese sembra sprofondare sotto a una frana forte, dure, no? Del terremoto, visitando, incontrando un po' la gente, i luoghi, ne abbiamo sentito un po' l'effetto e poi ridonda senz'altro un po' questo sentore anche nel nostro animo, nella nostra vita, anche con il terremoto economico, con il terremoto che fa saltare il lavoro e dove trovarlo. È vero che violenza, corruzioni, scadimento di valori e anche proprio un certo imbarbarimento della vita danno l'impressione che diventa tutto così instabile, incerto. Ma sarebbe davvero una tragedia se noi cristiani appartenenti a Cristo, dovessimo abbassare la guardia, tirare i remi in barca e fare da sponda alle lamentazioni che si levano sulla perversità del mondo e delle quali ne sentiamo continuamente parlare. E no, non possiamo fare da sponda alle lamentazioni continue, c'è da reagire proprio secondo questa sapienza che troviamo, che intravediamo nel breve brano di Vangelo anche nel cuore di quella donna e non in modo completo anche nella vita di quell'uomo, ma che ha accolto Gesù in casa. Ecco allora che il punto centrale diventa proprio lui, Gesù in casa, il nostro Gesù che qui incontriamo in casa. Sapete, vero, che notte, secondo il linguaggio della Bibbia, della Scrittura, è anche il tempo dei grandi avvenimenti della salvezza. E allora è proprio il tempo, se casomai sentiamo un certo buio, una certa notte in questa estate, in queste settimane di vacanze, di ferie, il nostro compito è quello di scrutare l'aurora. E dato che avremo un briciolo maggiore di tempo, davvero, siate sapienti, scrutate l'aurora e alle persone, al passante che chiede sentinella quanto resta della notte, possiamo rispondere, c'è una schiarita verso il mattino e cerchiamo di vedere proprio quali sono, le schiarite. Abbiamo intravisto e vediamo anche proprio nei luoghi, nei paesi del terremoto, che ci sono proprio delle schiarite di umanità, di vita sociale, di vita di ritorno alla relazione, alla pace, alla collaborazione, all'intesa, al dialogo, al trovarsi spalla a spalla. Beh, le ferie, le vacanze, credo che possano proprio darci questa schiarita di aurora. Eccoci. Di un po' allora a te, cosa dice questa parola di Gesù, questa parola del Vangelo, cosa ti suggerisce?